Giorgio, tra Eugenio, se qui è meglio, se Eugenio lo può anche dare tanto di tempo, anche a bassa voce, scherzando.
Qui c'è il...
nel dato per cui molti giovani ne escludono il lavoro, che è elevato, eccetera, uno dice bene, adesso li vediamo morire per strada, non si vede. Cosa vuol dire? Vuol dire che dietro a loro, oltre che un po' di lavoretti, un po' di lavoro nero, qualche prima, ma ci sono le famiglie. Ora il problema è questo. Siamo di fronte, filosofo, bisogna che il nostro dottore sia proprio. Siamo di fronte al fatto che una larga fetta della popolazione tra i 15 e i 29 anni scambia, diciamo, la cipolla del mangiare con la libertà. Sì, siamo seccamente di fronte a questo. Cioè io mi accorgo a 15 anni, mi accorgo a 20 anni, mi accorgo la famiglia, sono meno piccolo, però mi lascio. Questo è un problema grosso. Le soluzioni non sono per me. Però c'è un fatto preciso che è migliorativo in Italia ed è il fatto che da gennaio diventa precompilato per l'indicatore di redditi di patrimonio che l'ISEE. Se allora noi, al di là di usare questo ISEE che diventa precompilato e al di là di favorire, che so io, la Caritas, Sant'Egidio, i comuni, eccetera, perché vadano a cercare le persone con l'ISEE basso, perché se è precompilato è consultabile in qualche modo da queste indicazioni. Se noi utilizziamo l'ISEE per dire: oh, giovanotti sopra i 65 anni, la dovete piantare, dovete avere un sacco di esenzioni fiscali, tributarie, secondo me, esenzioni sui ticket. E sono scandaloso. Cioè, quindi l'indicatore di reddito e patrimonio dobbiamo pesantemente usare per ridurre le agevolazioni di cui gli anzianotti come me usufruiscono.
Eugenio.
Anche perché così qualche goccia di questo minore mi calzi i giorni, sono obbligato a disturarsi. Adesso la mano.
Ma molto complesso, non vedi. In questo vuoto di questi giorni per vedere cosa verrà fuori, mi vengono due cose. Questo fatto dell'immigrazione dei giovani, cos'è, il 27% che va fuori, adesso sono 9, perché? Ecco, c'è un fenomeno. Io ho amici e un nipote, un amico che era cuoco, è cuoco, non era, è cuoco. Mio nipote è un manager di ristorazione, sommeliero, col direttore di... Mio nipote si è trasferito in Australia e probabilmente non torna più. L'altro ha girato il mondo a fare il cuoco. Due elementi, due cose diverse, ma con un elemento. Il discorso della precarietà, nel senso che in Australia vige il contratto che se tu vieni assunto, e chiaramente in modo regolare, se vieni assunto in modo regolare, tu sarai a disposizione totale della forza. Per cui, per esempio, se ti vogliono far fare 14 ore al giorno, tu devi fare 14 ore al giorno. Altrimenti vieni assunto a contratto precario, a ore, e pagato in modo... Beh, mi dicevo mio nipote che la stragrande maggioranza anche degli italiani che vanno in Australia scelgono la seconda parte, perché tutte le ore che fai ti vengono pagate anche lo straordinario. L'altro ha girato tutto il mondo con contratto precario. Allora, se questa cosa qui, e lo vediamo anche in Italia, perché è in aumento, è stato leggermente aumentato le assunzioni a contratto precario, dove sta la sicurezza? chi lo può fare, chi non lo fa, fa quello che diceva Catania, lavora in nero perché dietro c'è la società, c'è la famiglia che lo sostiene. Ecco, questo è il fenomeno comunque, che chi riesce a trovare lavoro all'esterno lo trova in quel modo lì. Discorso dell'evoluzione anche tecnologica. Un altro mio nipote, il fratello, il mio nipote, è uno di quelli che ha brevettato la consegna con robot di posta, robot telecomandati. Quindi non è soltanto Amazon, ma è anche qui la possibilità di certi lavori, no? E di produzione di certe cose. Oggi è un docente del Politecnico di Milano, ha fatto l'esperienza di 7 mesi in Carolina del Sud sul discorso della progettazione della guida senza autista. Ok, tutto questo, i fortunati avranno il livello, ma a seguito di queste scoperte il discorso della non sicurezza del lavoro, perché verrà parcellizzato, verrà a tempo determinato, ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di povertà. Chiudo facendo questa domanda. Da tempo uno degli elementi, giustamente, cioè la povertà va affrontata per povertà e il lavoro e l'assistenza per l'assistenza. Da tanti anni il movimento sindacale parla di separazione, quindi di interventi in modo separato, ma in modo... C'è forse adesso con questa situazione un qualche cosa di voler cambiare? O di affrontarlo in modo serio? Io la mia sensazione anche all'interno dell'organizzazione sindacale è, da un lato sì, ma che probabilmente non si vuole arrivare a una conclusione. Questo, con l'aria che tira, mi sembra di dare un... Scusate, via.
Volevo fare due domande. Una è relativa alla vitalità che speriamo possa sopravvivere in questi corpi intermedi, in queste realtà di cui oggi abbiamo sentito parlare. Una è questa rete dell'alleanza contro la povertà e l'altra che mi viene in mente è attraverso l'ANCI la rete dei comuni virtuosi, perché un minimo di spiraglio in questa condizione di oscurantismo e di confusione in cui stiamo vivendo nel nostro paese, un minimo di spiraglio è dato dalla possibilità che questi soggetti possano essere si possano sedere da qualche parte ed essere ascoltati ed essere portatori di io credo che, per esempio, forse Ranci questa ricerca l'ha fatta ed è presente dentro le pagine del suo saggio. Vorrei capire, io vengo da una città che è Busto Arsizio, che è spaventosamente ricca e dove i poveri stanno malissimo, perché i servizi sociali e la cattura e la lettura della problematica sociale e dei bisogni è lasciata in una condizione di estrema dequalificazione. Non c'è mai stato nell'assessorato ai servizi sociali una competenza e uno sforzo di studio e di aggiornamento se non la volontà precisa di mettere lì i funzionari e gli operatori peggiori, quelli che davano fastidio o quelli che non sapevano fare niente. Questa cosa, certo il mio comune è vistosamente leghista, ma credo che sia abbastanza diffusa nel territorio, soprattutto nelle nostre zone, forse anche in altre parti d'Italia. Allora, la cattura del bisogno e la modalità con cui questi enti, questi soggetti intermedi che intercettano il bisogno e la povertà sono accreditati a fare è importante. La seconda domanda, scusi ma faccio presto, non ho mai sentito in tutta la mattinata nominare il discorso della sostenibilità ambientale e della, scusate, apro le virgolette, non sono ideologizzate in questo senso, ma certamente non può mancare un discorso sulla decrescita. Sulla decrescita che purtroppo, lo diceva anche qualcuno a prima pagina stamattina presto, è una decrescita profondamente infelice, mentre da qualche parte ci sono ancora minoranze che sperano, che lavorano, che si impegnano in una decrescita felice, in una decrescita un po' meno infelice. Allora, sto pensando a questi indici che sono presenti nella relazione di Stefano Buffanti, che immagino siano anche del messaggio, che parlano di questi nove, di queste nove voci, di cui almeno quattro, no? Sono considerati indici di grave deprivazione. Eh? Allora, sono persone che riescono a vivere anche bene con alcuni indici di questo genere ridotti e non percepiti come bisogno determinante. Su questa cosa, su questo versante, io sono molto generica in questo momento perché non posso soffermarmi e non ho meditato a sufficienza la domanda. Ma su questo versante le vostre ricerche a che punto sono? Perché i giovani qui sono anche minoranze, ma sono minoranze significative e anche influenti, credo. Grazie.